Ma noi siamo pronti a dare il benvenuto alla nostra prima ospite che è in linea con noi. Buongiorno, benvenuta Paola Staccioli.
Ciao Ludovica, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie ovviamente per avermi contattato.
Grazie a te cara Paola. Allora io faccio vedere di nuovo la bellissima copertina del tuo romanzo Vivere la tempesta in lotta contro il cancro, faccio vedere la maglietta e faccio vedere anche il bellissimo taccuino che con il crowdfunding voi avete realizzato per la Fondazione La Rossa Primavera e insomma poi ci racconterai un po' tutto il progetto, però io vorrei partire proprio dalla vicenda della tua protagonista, ecco, perché la sua vita si intreccia con la vita del nostro paese, lei non rinuncia mai a vivere in prima persona anche appunto l'Ilva di Taranto, situazioni importanti del nostro paese in cui si viene messi di fronte alla scelta tra la salute e il lavoro, ecco. Cosa vorresti dire tu, soprattutto ai lettori più giovani, con questo libro?
Sì, dunque questo libro, appunto Vivere la tempesta, è in parte diverso dai miei precedenti. Scusate la voce che è ancora un po' ballerina per i farmaci, però non ho più voluto rinviare. Dicevo, è un libro in parte diverso dai miei precedenti. Cioè, è un testo che riprende i temi consueti che ho spesso trattato, soprattutto ripercorre dei tratti di storia dei movimenti di lotta del presente, del recente passato, attraverso delle storie, attraverso le figure di persone più o meno note che questa storia l'hanno attraversata. Stavolta però il libro affronta con intensità anche una nuova lotta, che è una lotta che sto conducendo ormai da oltre 7 anni, ed è quella della battaglia per conquistare vita alla malattia. È una battaglia che al momento ha dato dei risultati ottimi, oltre qualsiasi previsione ottimista dei medici. Però per me questo legame, cioè fra la battaglia individuale e invece farla uscire, il desiderio di portar fuori la mia lotta contro il cancro fuori dalla storia privata per parlare della malattia come certo, problema collettivo, certo, come questione sociale, è stato diciamo poi il perno centrale, quello che ha dato e dà forse un senso a un libro.
Assolutamente.
Quindi, come dicevi, insomma, la Giulia di Vivere la tempesta, io lo chiamo romanzetto, così confidenzialmente questo libro, cioè intreccia quella che è una propria vicenda personale con la situazione della Taranto dell'Ilva, sfiora realtà come Brescia, Casale Monferrato, Bagnoli, la Terra dei Fuochi, cioè che sono realtà dove sappiamo che l'inquinamento, la diossina, l'amianto, il business per lo smaltimento dei rifiuti, ne potremmo dire centinaia, producono vere e proprie stragi, ma per lo più silenziose a vantaggio poi del profitto dei pochi.
Ecco Paola, una volta, scusami se ti interrompo, si diceva il privato è politico, io credo che sia ancora così e che questa frase abbia anzi acquistato ancora più importanza, solo che qualcuno se la dimentica, no?
Sì, credo che poi tutto sommato abbiamo forse, ma anche giustamente, insomma, ci siamo dedicati molto ai grandi temi nelle lotte, e però pensando che poi chiaramente tutti avrebbero trascinato anche diciamo poi la nostra vita individuale per cambiarla, in realtà così non è stato, la situazione sta peggiorando ed è chiaro che bisogna dare più attenzione ad alcuni temi. E su questo appunto mi volevo ricollegare un po' all'ultima parte della tua domanda, cioè tu dicevi quale messaggio è importante da comunicare ai giovani. Allora, io credo, da un lato mi sembra insomma di poter vedere dal mio piccolo punto di osservazione che comunque negli ultimi tempi i giovani stiano ritrovando una maggiore consapevolezza e che quindi probabilmente stanno anche trovando delle strade senza bisogno poi di troppi consigli da noi. Però un messaggio principale, forte, che non va mai dimenticato in tutti i campi, che il lavoro, la salute, i diritti civili, è che appunto i diritti che loro a volte trovano e che sembrano, come dire, scontati, che sembrano arrivati da chissà dove, sono invece il frutto di conquiste strappate con dure lotte, sono il frutto a volte anche della vita persa da lavoratori, da braccianti, da donne che hanno lottato nelle generazioni precedenti per avere questi diritti. Ed è per questo che io poi spesso nei miei libri appunto racconto di queste storie. I diritti non sono acquisiti per sempre, cioè bisogna sempre difenderli con decisione, come bisogna continuare a lottare. Qualcuno dice che alcune battaglie sono forse un residuo del passato. No, perché oggi di giustizia sociale, di lotte contro devastazione di territori, solo per dire alcuni esempi, c'è necessità, sono un valore attuale e che credo vada fortemente ripreso oggi.
Certamente, certamente. Ecco, a proposito di attualità, proprio di poco tempo fa anche la sentenza di primo grado dell'Ilva di Taranto, che ha visto condanne a 22 e 20 anni di reclusione per gli ex proprietari amministratori Fabio e Nicola Riva. Tu cosa pensi di questa sentenza? Pensi che sia l'inizio un po' di un percorso di giustizia, oppure che poi verrà tutto di nuovo insabbiato? Sei ottimista?
Ma diciamo che io sono ottimista per il futuro.
Di natura.
Sì, di natura.
Meno male.
Perché io credo che poi la storia comunque andrà verso una maggiore giustizia. Per cui, al di là di questo ottimismo storico. Allora, da un lato, in quest'ultimo periodo abbiamo visto che indubbiamente la pandemia ci ha reso proprio più evidenti, più drammatici alcuni elementi, conferme quotidiane, semmai ce ne fosse stato bisogno, però comunque sotto i nostri occhi ogni giorno c'era una conferma che questo modo di produzione, così come è basato a scapito dei molti, produce delle stragi, produce distruzioni ambientali.
Certo.
E quindi appunto viviamo in un sistema che saccheggia la natura a Taranto, ma non solo a Taranto, la saccheggia per costruire grandi opere, TAV, TAP, e a un certo punto, come spesso appunto dicono i NoTAV, la natura si ribella, cioè reclama i suoi spazi, un sistema che privatizza la sanità, che impone brevetti sui farmaci, a un certo punto insomma i nodi poi vengono al pettine. Però per ricollegarmi alla sentenza, cioè proprio perché questo sistema è comunque strutturalmente impostato in questo modo, sugli interessi dei pochi, sull'odioso ricatto fra salute e lavoro, e questo è successo a Taranto, ma non solo, succede in tutta Italia, succede in altri paesi. E allora come può essere riformabile questa struttura con delle misure economiche, giudiziarie, pur giustissime? Cioè, io dal marzo 2016 ho seguito molto attentamente la vicenda di Taranto, perché sono stata un po' catturata, sono andata lì per una rete sulla sicurezza sul lavoro, ho intervistato operai, familiari di morti sul lavoro, poi mi ha preso quella storia di questa città e ho continuato a seguirla. Allora, questa sentenza, questa così però, pensieri in libertà,
certo,
simbolicamente è ovviamente molto importante questa sentenza ambiente svenduto, arriva tardi, però comunque rafforza l'attenzione sul tema e dice chiaramente che comunque c'è stata una strage, dice chiaramente che ci sono stati dei responsabili. E però è chiaro che da un lato la soluzione non può venire dalla magistratura, nel senso che già in passato erano stati presi altri provvedimenti, chiusure parziali, chiusure di alcuni reparti, però poi rimbalza la competenza e nella realtà non si interviene, cioè si stabilisce la chiusura di una parte dell'area a caldo, che è la più nociva, ma poi se chiudi gli altri forni la fabbrica è bloccata e l'acciaio non si produce più. Insomma, alla fine diventa un circolo vizioso per cui la strage in qualche modo continua. E quindi capisco che è un discorso detto così in due parole può sembrare generico, con poco senso, però alla fine perché la strage finisca realmente comunque non può essere delegato alla magistratura,
certo,
ma è una questione generale, cioè su delle fondamenta marce.
Sì, sì,
bisogna non potremo mai costruire un nuovo edificio.
Assolutamente, bisogna che poi sia lo Stato, che sia il sistema a riformarsi, come dire, alle radici, a fare altre scelte. Io su questo non lo so se essere ottimista, perché ecco, adesso arriveranno tutti i soldi del Recovery Fund e quant'altro, ma chissà come verranno utilizzati, chissà se verrà fatto veramente un discorso diverso, se ci sarà un cambiamento radicale sul discorso della produzione e anche sul benessere delle persone, che non devono essere costrette a scegliere tra il posto di lavoro e la vita e la salute.
Sì, purtroppo appunto sembra una rassegnazione a volte quella degli operai di Taranto, di molti, poi chiaramente invece c'è chi lotta, che si ribella. Però veramente ti ritrovi a 35 anni con due figli, con nessun'altra possibilità di lavoro, e cosa fai?
Certo, infatti è una questione veramente molto molto complicata, ma bisogna iniziare ad affrontarla, ecco, in un'altra cornice, in una cornice differente. Senti Paola, e tu passiamo adesso alla tua vicenda, se vuoi. Insomma, tu hai deciso appunto di raccontare la tua storia senza remore, senza nascondere niente, e questo veramente a me ha molto colpito, ha colpito tante persone che ti seguono e che proprio sono partecipi al tuo percorso. Ma per esempio, per chi magari ha appena saputo di avere il cancro o chi si sente solo di fronte a questa lotta, tu che cosa gli vorresti dire, Paola?
Dunque, io ho deciso di rendere pubblica la mia esperienza più o meno da subito, inizialmente perché comunque ero riuscita a trovare il cancro in uno stadio iniziale, e quindi volevo far sapere che esistono anche programmi di screening. Poi però mi sono resa conto che è stato un modo per dare anche a me un po' un senso alla malattia, cioè cercare di far capire ai malati che devono lottare contro una situazione che ci troviamo di fronte e che mi sono trovata di fronte anch'io all'inizio. Viene fatta la diagnosi di tumore e ti trovi delle difficoltà aggiuntive, spesso solitudine. Io sono fortunata ad avere una forte rete di solidarietà, ma non per tutti è così. Molti devono nascondere il cancro anche ai propri familiari. Il cancro rimane ancora oggi una parola tabù, c'è chi non vuole sentirne parlare, non ne vuole proprio sentire nominare, lo chiama brutto male, sì. E quindi dà un ulteriore peso, una sorta di marchio a un malato, come fosse una colpa che deve nascondere. Sì. A maggior ragione, cioè io ho un cancro al polmone, la prima domanda che mi sono sentita fare per quasi 7 anni sempre è: quanto hai fumato? Come dire, te la sei cercata. Allora io ho rotto, diciamo, questo meccanismo e rispondo in altro modo, e tra l'altro adesso ci sono giovanissime donne che hanno un cancro al polmone per l'inquinamento e non hanno mai fumato. Però io quello che voglio dire ai malati, a chi scopre la malattia, è che noi non abbiamo alcuna colpa da nascondere, non abbiamo nulla di cui vergognarci. Abbiamo una grave malattia, ci battiamo contro una grave malattia, ma non possiamo essere identificati con il cancro, come se fosse il marchio che ci portiamo dietro. Io continuo a essere, per quanto le terapie, per quanto la malattia me lo permette, continuo a essere quello che era prima. Cioè, noi rimaniamo delle donne e uomini che hanno interessi, passioni, sofferenze, come tutti del resto. Quindi si combatte contro una grave malattia, ma si vuole continuare a essere considerati persone. Da parte mia, appunto, una militante, una persona piena di voglia di fare ancora dei progetti, e che nello stesso tempo però sta imparando anche a vivere meglio ogni attimo della vita che viene strappato alla malattia.
Esatto, infatti nella quarta di copertina c'è una bella citazione di Chuck Palahniuk, no? Che dice: non sai mai quanto sei forte finché essere forte è l'unica scelta che hai. Ecco, in certe situazioni scopri in te stessa una forza che non avresti mai pensato di avere. Per te sicuramente è stato così, a parte tu trasmetti un'energia pazzesca, ci siamo viste poco tempo fa, insomma mi hai dato una bella carica, te lo devo dire, Paola.
Sì, chissà, forse per non tutti è così, però a me poi è successo questo. Io, se me ne parlavi 10 anni fa, ti avrei detto, ma figurati, non sarei mai capace di portare avanti la lotta così. Quando però poi ti trovi di fronte a una situazione che è data, su cui tu non puoi intervenire, allora senti che però ci sono altre cose su cui puoi intervenire. Io non posso scegliere la durata della mia vita, posso però scegliere come trascorrere questi attimi di vita, questi mesi, questi anni, perché ormai parliamo di anni da quando mi avevano dato una prognosi infausta, parliamo di anni che io ho vissuto intensamente e per certi versi anche meglio, con più con più consapevolezza di prima.
Ecco,
questo è la cosa che voglio dire comunque ai malati: non lasciamoci andare, perché poi il nostro, la nostra mente, il nostro organismo hanno delle risorse che non ci immaginiamo.
Certo, questo è sicuramente molto molto importante, e anche appunto quello che dicevi prima, che noi non ci possiamo esaurire nella definizione di una malattia, perché siamo persone fatte di una storia, di tante cose diverse tra loro, quindi ricordiamocelo sempre. La consapevolezza penso sia un po' una parola chiave, Paola. Io ora ti volevo chiedere, ecco, di tutta la costellazione di progetti che accompagna questo libro, no? Perché è stato pubblicato dalla casa editrice Red Star Press, però ecco, può essere acquistato tramite gli usuali canali di vendita, però c'è anche una campagna di sottoscrizione. Ci vuoi raccontare in cosa consiste e quali sono poi gli obiettivi, al di là della pubblicazione del libro, che è uscito ed è poi bellissimo, insomma, mi è piaciuto molto.
Sì, forse anche per superare un po' in qualche parte una ritrosia, perché il libro è a forma di romanzo, però parla di me chiaramente rispetto alla malattia, alle sensazioni, per superare un po' questa ritrosia, ho cercato di mettere al centro quello che è un progetto a cui io tengo moltissimo e a cui sto lavorando da anni, che è appunto questo. Stiamo lavorando, cioè adesso parlo al singolare, ma insomma siamo vari compagni e compagne che ci lavorano, questo progetto della Fondazione La Rossa Primavera, dell'archivio, che si chiama Archivi Azione, proprio perché è legato al presente, è legato anche alle storie dell'oggi. E quindi è stata messa su questa campagna, tra l'altro andando nel sito della Rossa Primavera, www.larossaprimavera.org, si trovano già moltissimi materiali che stiamo inserendo in questo archivio dei movimenti, archivio di organizzazioni, di collettivi, che parte dagli anni 60, ma adesso il nuovo fondo che abbiamo creato oggi va alle Madri per Roma Città Aperta, cioè vogliamo lasciare anche una rete del presente. Di tutto i proventi, gli incassi di questo libro, io non prendo nulla, va tutto direttamente a questo archivio. Quindi appunto il libro può essere da un lato comprato o ordinato in libreria se non si trova, però dall'altro può contribuire a questa campagna di sottoscrizione per l'archivio dei movimenti. Adesso non so il link, noi abbiamo appunto creato questa campagna sulla piattaforma che si chiama buonacausa.org, ma anche sempre andando direttamente sul sito della Fondazione La Rossa Primavera, .org, si può trovare il progetto. Un'ultima cosa che vorrei dire,
certo.
La sottoscrizione va bene, ma mi piacerebbe anche, cioè questo progetto ha tutta una serie di articolazioni e mi piacerebbe anche che ci fosse non solo il sostegno economico, ma anche proprio una collaborazione a far sì che questo archivio cresca. Per quanto riguarda la campagna, sì, abbiamo fatto anche questa maglietta che tu stai portando, che è Memoria e Lotta, e il quadernino, e vorrei ringraziare anche qui l'artista Fumatto che ha realizzato il disegno gratuitamente proprio per questa campagna, proprio per rafforzare questa memoria delle lotte del nostro recente passato.
Certo, è una bellissima iniziativa, quindi noi invitiamo, appunto, magari ci sono tanti giovani che vogliono conoscere meglio la storia dei movimenti del nostro paese e metterci le mani proprio letteralmente può essere una bellissima esperienza, io credo, no Paola?
Sì, io spero appunto che pian piano tutto questo si rafforzi, chiaramente e anche ovviamente indipendentemente dal libro, oltre il libro, ma spero con questo libro insomma di aver dato un piccolo contributo. L'unica cosa che vorrei dire, alcune si spaventano sul appunto sulla parola cancro nel sottotitolo. Io andrei un po' oltre, appunto, come dicevo, c'è la parola, ma non c'è come dire, una disperazione, anche se in alcuni momenti sia Taranto sia chi ha la malattia ha una disperazione, c'è comunque un tentativo, una voglia di andare avanti, di proseguire sulle strade appunto già percorse, intraprese fuori, indipendentemente dalla malattia.
Assolutamente, infatti è vero, nel tuo libro non si respira mai né disperazione né rassegnazione, ma voglia sempre di capire, di andare avanti, di portare avanti un percorso comunque vada, e questa poi è la cosa più importante, cara Paola. Ma adesso una domanda pratica, malgrado questa situazione appunto in cui non si sa se si possono fare le cose, se non si possono fare, ma ci saranno delle presentazioni di questo libro in presenza prossimamente?
Allora, sì, stiamo cercando di organizzare, considerando chiaramente le mie terapie, la voce che va e viene, però stiamo cercando anche di organizzarne una all'aperto a Roma.
Bene.
Quello che però vorremmo fare è centrare appunto non solo sul libro, non sulla vicenda individuale, non solo sulla Paola Staccioli che combatte contro la malattia, e quindi per questo stiamo cercando di capire, appunto, organizzare con altri interventi delle iniziative sulla malattia come questione sociale, dal cancro anche al Covid, per esempio,
certo.
Vari interventi. Purtroppo la situazione ha bloccato l'organizzazione, ma nella pagina, nel gruppo Facebook dedicati al libro, ci saranno comunque gli appuntamenti che speriamo inizino a luglio, ma poi proseguano anche successivamente. Probabilmente ci potrebbe essere anche un'iniziativa a Taranto ad agosto, ma questo è ancora tutto in elaborazione.
Benissimo Paola, allora io ti ringrazio veramente tanto anche a nome di tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta, di cui tu sei una grande amica, insomma speriamo di incontrarci di nuovo presto appunto qui a Roma, magari a una presentazione. Io ricordo a tutti coloro che ci stanno ascoltando che poi troveranno il podcast di questa intervista sul nostro sito, e sul nostro sito metteremo anche tutti i riferimenti per appunto sapere di più, per acquistare il libro, per unirsi a questa campagna e per approfondire questo discorso interessantissimo e molto molto importante. Ti ringrazio di cuore Paola.
Grazie ancora a te, un saluto a tutti.
Grazie, e insomma ci risentiremo molto presto con Paola Staccioli. Io la ringrazio davvero tanto. Noi adesso andiamo avanti con la nostra musica. Ci ascoltiamo Gianmaria Accusani con questo brano Il fiore per te, ecco, un fiore per Paola, anche per tutte noi.
Ecco il tuo cuore spezzato, non me lo perdonerò, no. Pensavo in modo sbagliato, quando pensavo che avremmo vissuto assieme in quella casa lassù. Dall'alto avremmo guardato, la gente cadere giù. L'odore della tua pelle non lo annuserò più, no. E i tuoi discorsi sul tempo, lo so, ci ripenserò su. Lo so, ci ripenserò. Questo è il mio fiore per te in autunno, questo è il mio fiore per te in autunno, questo è il mio fiore per te in autunno, questo è il mio fiore per te. Tua faccia rossata dal primo sole di marzo, la tua mania per le foto che non mostravi a nessuno, perché ora tutto mi manca e prima sembrava poco, e quei tuoi balli impacciati lo so non li vedrò più, no, lo so non li vedrò più, no, lo so, non li vedrò più, no. Questo è il mio fiore per te in autunno, questo è il mio fiore per te in autunno, questo è il mio fiore per te. Questo è il mio fiore per te. Il mio dono per te. Il mio dono per te. Il mio dono.